when I gave the word. Now in the morning I sleep alone. Sweep the streets I used to own. The crowd would sing. Now the old king's dead. Long live the king. One minute I had.
10:01 di lunedì 9 dicembre 2024. Buon pomeriggio, ben trovati sulla giusta frequenza. Il saluto vi arriva da Chiara Di Paola. Buon pomeriggio e bentrovato anche al mio Tommy Di Pierro. Ciao Tommy.
Ciao Chiaretta, buon pomeriggio. Eccoci tornati in una nuova settimana con la giusta frequenza, la radio dei giovani per un mondo più giusto. Una nuova settimana di dicembre e ormai stiamo... Tu lo fai il calendario di Natale levando i cioccolatini?
Il calendario dell'avvento? No, lo facevo quando ero piccola e devo dire meraviglioso. Però raramente avevo quello con i cioccolatini. Spesso avevo quello inutile in cui aprivi e c'erano solo delle finestrelle, delle specchietti, delle cose
brutto.
Così. Però comunque se mi piaceva, devo dire che faceva sempre il suo effetto. Tu sei fan alla veneranda età di 53
non
anni
è vero,
circa ormai
non
del
è vero,
calendario dell'avvento?
Non è vero, io sono un fan, anche se davvero neanche io ce l'ho più. Mi è piaciuto per un po' averlo, ovviamente tiravamo fuori cioccolatini, però insomma adesso non è più tempo dell'avvento per noi. Ci sono però comunque devo dire da un'area nostalgica.
Mica l'avvento è una cosa per bambini.
No, certo, è un calendario per l'avvento, però sono più i bambini.
Hai fatto l'albero di Natale?
No, ma che non l'ho fatto.
Hai fatto il presepe?
No, nemmeno.
Non ho fatto niente. Che domani è Natale. Hai fatto i regali?
Vabbè, quelli in parte mi sto organizzando. Mi sto organizzando, li sto facendo comprare agli altri.
Comprare gli altri, ormai sei un adulto, non hai più il calendario dell'avvento, devi fare i regali.
Sì, ma io sfrutto
tutti.
Le altre persone, poi magari io do il mio contributo, ma in generale dico guarda tu intanto prendili per la famiglia, per i cugini, poi io penso a dei regali individuali, quelli ok magari li vado a prendere io, però questo sforzo comune di contribuire, però sì, lascio un po' agli altri questa mansione, devo dire.
Scusa, fammi capire in cosa si traduce in te lo spirito natalizio. I regali non li fai, l'albero non lo fai, il presepe non lo fai, il calendario a vento manco, mangi sicuramente,
mangiare,
quello lo fai.
Mangiare,
poi?
Ovviamente. Ma in realtà il presepe io sto aspettando un momento giusto. Io ieri sono arrivato, ho trovato l'albero messo in piedi con le luci, ma io lo devo ancora addobbare, devo metterci tutte le palle di Natale, il puntale, dobbiamo mettere l'albero in un vaso. Sì, faticosissimo. E poi prendere la tavola delle cantine e mettere sul presepe. Però ieri ero impegnato, avevo da fare, quindi non c'è stato modo ieri di farlo. Però sicuramente
lo
farò.
Vabbè, si sta giustificando, ma non attacca con me. Andiamo alle nostre tematiche e allora andiamo con la giusta notizia.
La giusta notizia.
La giusta notizia che vogliamo riportarvi oggi è relativa allo storico primo derby di Milano tra Milan e Inter, il primo disputato allo stadio Meazza per il calcio femminile, terminato sull'1-1. A segnare, come riporta la Gazzetta dello Sport, è stata prima Bartoli al 45esimo del primo tempo per le nerazzurre e poi Nadia Nadim al 6° minuto della ripresa. Questo è un gol veramente tanto significativo per tanti motivi, per quest'ultima calciatrice che ha un passato molto burrascoso alle spalle. Dovete sapere che Nadia Nadim è scappata da bambina dall'Afghanistan dopo che i talebani ne avevano ucciso il padre. È diventata poi ambasciatrice dell'UNESCO dopo un percorso tortuoso, dopo che aveva richiesto asilo ed era arrivata in Danimarca a bordo di un camion, e lì in un campo profughi aveva scoperto che cosa significava giocare a calcio, dato che in Afghanistan alle donne non è permesso giocare. È poi diventata, pensate un po', un medico con specializzazione in chirurgia ricostruttiva e oltre a questo è divenuta una calciatrice internazionale da 250 gol in carriera. Incredibile, una vita straordinaria veramente, ha fatto di tutto e ora è diventata la prima straniera anche a violare la rete di San Siro.
In tribuna una a presenziare per il Milan, la di Giorgio Furlani, c'era anche Zlatan Ibrahimovic, senior advisor della proprietà, e poi c'era Elizabeth Spina, la responsabile del settore femminile, che appunto ha avuto l'idea di portare il calcio femminile a San Siro. Per l'Inter i dirigenti del femminile, ma non il presidente Marotta. Significative le parole di Susan Bacher, tecnico del Milan femminile, rilasciate a Rai Sport, insomma ha commentato proprio il fatto di poter giocare a San Siro. Dice: è stata una promozione per il calcio femminile in Italia, abbiamo dimostrato oggi che si può sognare in grande. Di questa giornata ricorderò il boato del pubblico al nostro gol, spero che in futuro si possano giocare più partite in questa cornice.
Milan-Inter è stata la terza partita femminile di calcio che si è giocata a San Siro, dopo quella che giocò la nazionale italiana contro la Scozia nel lontano ormai 1974, vincendo per 3-0, e dopo un Milan-Juventus del 5 ottobre 2020, un'occasione un po' speciale, lo ricorderete, c'era la pandemia, quindi insomma stadi praticamente chiusi, poche persone presenti, anche qui purtroppo erano presenti poche persone a questa partita, però sicuramente è stata un'occasione per mettere in mostra il campionato di calcio femminile, non sempre un po' bistrattato, dove le iniziative di questo genere appunto sono molto rare, ed entrambe le squadre femminili di Milan e Inter l'hanno accolto in maniera molto positiva. È un sogno comunque per le calciatrici femminili giocare in uno stadio così internazionale, e arrivare a questo risultato è uno veramente degli obiettivi più importanti in carriera.
Che meraviglia, veramente.
Bellissimo.
Anche qui a Roma abbiamo visto la squadra romana del calcio femminile scendere in campo allo Stadio Olimpico. In quel caso la società aveva deciso di regalare i biglietti agli abbonati, o comunque farli a un prezzo irrisorio, che era un modo, no, per comunque far appassionare la gente, iniziare a capire che veramente si tratta di uno sport, pensate, come tutti gli altri, anche se giocato da donne. E, insomma, il calcio veramente è sempre stato considerato, no, come uno sport per gli uomini, ne possono parlare gli uomini, le donne sono dei belli oggetti da tenere là. Invece sempre più negli ultimi anni stiamo vedendo non solo giornaliste sempre più competenti e un mondo sempre più accessibile, no? Anche sempre più donne sugli spalti, ragazze, ragazzine, bambine, ma soprattutto anche il calcio femminile sta negli ultimi anni con una velocità incredibile raggiungendo degli obiettivi molto importanti a livello di credibilità. Ne hanno parlato anche studenti e studentesse del liceo Ancomarcio di Ostia. Lo sapete, stiamo realizzando un percorso di web radio, una radio scolastica all'interno della scuola appunto del litorale romano, e lì un gruppo della redazione scolastica ha deciso proprio di parlare di come lo sport femminile si sta affermando e sta compiendo una vera e propria rivoluzione, una vera e propria battaglia di parità. Sono importanti, sono importantissimi questi risultati, perché riescono a dare credibilità a un movimento, a uno sport che, ricordiamo, da pochissimi anni è stato riconosciuto come professionale, nonostante loro, le calciatrici, siano professioniste a tutti gli effetti. Quindi insomma è anche, tra l'altro, per gli appassionati un calcio molto divertente, molto bello da vedere. Perché? Perché non è più, come dire, non è quel calcio estremamente fisico, estremamente atletico che vediamo oggi tra gli uomini. Sembra un po' il calcio degli anni Ottanta, no? Dove c'era magari un po' meno massa fisica, ma un pochino più fantasia, un pochino più eclettismo. È chiaro che manca ancora tantissimo a livello tecnico per raggiungere magari la bellezza del calcio maschile, ma ricordiamo, non, insomma, serve ricordarlo, non lo so, ma non perché le donne non possono giocare a calcio, ma perché è naturalmente un movimento, per poter essere tale deve avere una credibilità, le donne devono essere pagate tanto quanto gli uomini, devono allenarsi in strutture attrezzate quanto quelle degli uomini, devono avere una credibilità quanto quella degli uomini, solo allora potremo veramente giudicarne una bellezza mettendola sullo stesso livello del calcio maschile.
Esatto, non solo, ma bisogna dare più possibilità alle calciatrici, ai giocatori di potersi misurare in campi di questo tipo, perché questa è stata una grande eccezione, se vogliamo chiamarla così, questo giocare a San Siro, ma in realtà bisognerebbe dare la disponibilità più spesso proprio alle squadre del club di potersi misurare in stadi così importanti a livello internazionale, non solo appunto alle squadre maschili.
Giusta notizia di oggi, ma noi proseguiamo con la nostra scaletta. Il lunedì parte con il ritmo giusto, quello di Hot Block Radio.
Yeah. In questo fottuto rap game bisogna sopravvivere, no? e noi lo facciamo. Young veteran since day one. Yeah, flash. Docchetti, PDC, what up? VC, what up? What up?
Bentornati su WhatsApp, la selezione delle uscite più interessanti della settimana. Io sono Nasty Mike, questa è Hot Block Radio. Flesha e Dr. Beatmaker hanno pubblicato Bulletproof Soul, un album che rappresenta una collaborazione significativa nel panorama dell'hip hop italiano. Composto da 10 tracce, il disco offre un'esperienza sonora che unisce l'essenza dell'hip hop tradizionale e Golden Age a una produzione più contemporanea e raffinata.
Tengo più pregi che difetti, come d'affetti, ancora io uccido tipo Faletti.
La maggior parte delle basi musicali è stata prodotta da Doc the Beatmaker, che ha coinvolto lo strumentista Enrico Muscardin per risuonare alcune produzioni, una pratica abbastanza rara nel rap italiano. Questo approccio ha conferito al disco una gamma sonora varia ed eterogenea, rendendolo scorrevole e piacevole all'ascolto. Le tracce spaziano da atmosfere drammatiche a atmosfere da club e sonorità più soft adatte alle radio. Flesha, voce principale del progetto, è affiancato da pochi ospiti, tra cui Giovane Feddini, Jap per dirne solo un paio. Il suo stile hardcore è caratterizzato da giochi di parole, punchline e un tono vocale che cattura l'ascoltatore, rendendo i contenuti immediatamente comprensibili.
Per due lire battereste pure in tanga, finti amici fanno gli infami come faccia.
Bulletproof Soul affronta temi come la forza interiore, il disagio e la lotta per la resistenza in una società aggressiva.
E tutto tipo capitare se mi sta ascoltare, Verona City capitare sta decapitare.
Le canzoni trasmettono il dolore e la volontà di proteggersi con un messaggio chiaro e un filo conduttore ben marcato.
Prima scaletta e vi rimando indietro, stile rewind selecta.
Risultare meno accessibile al pubblico amante di contenuti più commerciali e pop, l'album saprà farsi apprezzare dagli appassionati dell'hip hop italiano e dai cultori dell'underground. Tony Boy ha pubblicato Going Hard 3, il terzo capitolo della sua celebre saga di mixtape, consolidando ulteriormente la sua posizione nella scena trap italiana. Distribuito da Warner, questo progetto arriva a 3 anni di distanza dal precedente episodio, durante i quali l'artista ha continuato ad evolversi senza mai perdere la sua identità stilistica. Going Hard volume 3 è composto da 20 tracce che spaziano attraverso diverse sfumature del rap contemporaneo, offrendo un mix di vibrazioni, introspezioni e punchline che risuonano particolarmente con la generazione più giovane.
Personalità in cui si può trasformare. Porto pazienza step by step, gioco si è ribaltato. Ora si prende i benefici anche chi non c'è stato.
L'album affronta una varietà di temi, dalla quotidianità alle relazioni personali, passando per riflessioni più profonde e momenti di festa. Brani come Linin, Respiro, Il tempo cura e Cerchio mostrano la capacità di Tony Boy di combinare testi autentici con sonorità accattivanti, mantenendo una coerenza stilistica che attraversa l'intero progetto.
Sono perso nella routine, io vengo da qui tutto il giorno.
Tony Boy dimostra una maturità artistica notevole con un flow versatile che si adatta a diverse atmosfere musicali. La sua penna è prolifica e il suo stile inconfondibile lo distinguono nella nuova scena trap italiana, confermando il suo talento e la sua capacità di sperimentare, pur rimanendo fedele alla sua cifra stilistica originale.
Per strada.
Eravamo solo dimissioni strade, quando un pallone ci bastava. Abituato ad averti come a casa, ora ti penso in giro per l'Italia. Eravamo soli abbandonati a casa, faccio tutte le esperienze che capita. Ho sempre diviso con te tutto il piatto, scappando forte da un futuro piano.
Tutto il giorno, tutti i giorni, appresso questi sogni o questi soldi. E tutte queste notti, questi joint non reggeranno mai ancora molto.
Sono ancora qui,
tutto il giorno, tutti i giorni, tutto il giorno.
Going Hard volume 3, disponibile in formato digitale e in edizione fisiche, oltre a varie versioni in vinili, alcune delle quali già sold out in fase di pre-order.
Tutto il giorno, tutti i giorni, tutto il giorno, tutti i giorni, tutto il giorno, tutti i giorni, tutto il giorno.
Going Hard volume 3 rappresenta un passo significativo nella carriera di Tony Boy, consolidando la sua posizione come una delle voci più interessanti nella trap italiana contemporanea.
It took a while for me to get back. Fucking set back, I'm warmed up like a neck crack. When a nigga wanna fight,
Lil TJ ha sorpreso i fan con la pubblicazione di Farewell, un album registrato nel 2021 ma mai rilasciato fino ad ora. Questo progetto offre uno sguardo intimo sul periodo formativo dell'artista, evidenziando la sua crescita e le sue esperienze personali. Farewell si compone di 8 tracce che spaziano tra i vari sottogeneri dell'hip hop, dalla trap al rap un po' più melodico. La produzione è curata dai collaboratori abituali di Lil TJ, che forniscono basi strumentali e esaltano la capacità vocale dell'artista. Le liriche di Farewell affrontano temi come l'amore, la lealtà, le sfide della strada e l'ambizione. L'album offre un equilibrio tra introspezione e brani più energici, mantenendo l'ascoltatore coinvolto dall'inizio alla fine. In Farewell, Lil TJ dimostra la sua versatilità artistica, alternando tra rap incisivo e melodie accattivanti. La sua capacità di trasmettere emozioni autentiche attraverso la voce è evidente in tutto il progetto. L'album, infatti, mette in luce la sua crescita come artista, mostrando una maturità che preannuncia il suo sviluppo futuro. La pubblicazione di Farewell ha ricevuto recensioni positive sia dai fan che dalla critica. Molti hanno apprezzato l'opportunità di poter ascoltare materiale inedito che offre una prospettiva sul percorso artistico di Lil TJ. La coerenza tematica e la qualità della produzione sono state elogiate, consolidando ulteriormente la reputazione dell'artista nel panorama hip hop contemporaneo. Farewell rappresenta un'aggiunta preziosa alla discografia di Lil TJ, offrendo uno sguardo retrospettivo sul suo viaggio musicale. L'album non solo soddisfa la curiosità dei fan riguardo al materiale inedito, ma evidenzia anche la crescita e l'evoluzione dell'artista nel corso degli anni. Con questa pubblicazione Lil TJ continua a consolidare la sua posizione come una delle voci più promettenti dell'hip hop moderno. Avete ascoltato WhatsApp, la selezione delle uscite più interessanti della settimana. Io sono Nasty Mike e questa è Hot Block Radio.
Questa è la giusta frequenza.
È la giusta frequenza. E allora grazie a Nasty Mike, grazie alla redazione di Torino. Torniamo da Roma per un brano, Santa Allegria, Ornella Vanoni con Jack Sani.
Scende la sera, ma così breve stasera. Nera, nera riviera, c'è chi spera e chi va. Una preghiera, due preghiere, pregherò. Nel dubbio della sera, un'altra frase, mezza frase, aspetterò. Sperando che sia vera, è sole, sole che sale, rosso che brilla, in mezzo a un desiderio, cade, cade, una stella, stella, stella che cade, tra le cose, le strade, questo è quello che accade, per chi viene e chi va, santa allegria, santo amore che va via, ascoltami stasera, un'altra frase, mezza frase, aspetterò, sperando che sia vero.
arcobaleno da dolore, dolore. Scende, scende la sera, ma è così breve stasera. Nella nera riviera c'è chi spera e chi va. Una preghiera, due preghiere pregherò. Niente più della sera. Un'altra frase, mezza frase aspetterò, sperando che sia vera. Santa allegria.
Ascoltando, State ascoltando la giusta frequenza.
In onda su Radio Zainet, Radio Jeans e Hot Block Radio. E a proposito di Hot Block Radio, a proposito di WhatsApp, la rubrica dedicata al panorama rap e pop del lunedì, lo sapete, noi realizziamo laboratori nelle scuole, lo facciamo da oltre 27 anni, laboratori di giornalismo scritto, radiofonico, nuovi media, e in queste settimane stiamo realizzando proprio un progetto al liceo Anco Marzio di Ostia, che è una scuola insomma con cui collaboriamo da anni. Lì c'è Giorgio, che è uno dei ragazzi che segue il laboratorio, appassionatissimo di freestyle. E questo è il suo Giorgetto Freestyle.
Bella ragazzi, io sono Giorgetto Freestyle. Questo è un piccolo pezzetto per voi. Yeah, vedi che rimo, vedi che faccio rime osta. Adesso sto qua a scuola a fare il podcast. Yeah, insegno come si fa il freestyle. Tanto Giorgetto è il più forte a farlo, tanto già lo sai. Non mi importa fra di niente, frate, guardami negli occhi. Io ho il numero 10, fra come Francesco Totti. Vi vengo a fare il botti come fosse Capodanno. Perché io se rappo sono il capo e vi faccio fare un danno. Rappo anche facendo incastri sulle rime. Io sono il migliore, che cosa vi devo dire? Vi chiudo questa rima e adesso devo, frate, andare. Io sono il meglio anche a farlo senza strumentale. È Giorgetto.
State ascoltando la giusta frequenza. In diretta nazionale in AM, FM, DAB e streaming in visual radio su Twitch.
Vengo al mondo d'estate, Dio mi parla nel sonno, mi dice scusi quanto state, ho il permesso di soggiorno, sono nuovo da queste parti, parto ma non so se torno, non stare sveglio ad aspettarmi, questo è l'anno dei miracoli, crack si mangia coi tentacoli, muore e perde in guerra, Maradona al Napoli, io sempre col pallone in mano, 7 su 7, piedi nudi sull'asfalto tra le vie strette, l'anno in culo Apple, prova il primo Mac, Crystal Ball, Crystal Met, ballo sulle croci tipo Visto Tech, se crude con limone, dinastia di pescatori, mio padre non fa il butta fuori ma ti pesta fuori, rinchiusi dentro il bunker a fumarle tutte, niente router, no computer, pezzi di ricambio per gli scooter, fermo il tempo che scorre, buco il sole risorge, soffio sull'occhio di George Orwell, i primi bling fossili, ho solo film sui mostri, le prime donne stuprate da Bill Cosby, cresco in fretta, parlo poco, sembro autistico, l'arte cibo per la mente, frequento l'artistico, e se il treno passerà una volta sola, sarò di parola, dopo scuola lascerò il mio nome sopra con il viola, e tu che aspetti in coda e guardi la firma se cola, ne hai visto nascere e morire per rifarlo ancora, ho il mio city motorino sempre in due, poi la vita è diventata più veloce, ognuno per le sue, è una gara senza freni, non ci sono premi, dove cazzo vai se non sai da dove vieni? Ora tutti sanno il nome, no, me, no, me, ora tutti sanno il nome.
Insomma, il mondo cambia, anche l'istruzione lo fa, lo facciamo attraverso lo strumento del podcast, ma anche attraverso lo strumento del rap nelle scuole italiane, grazie a Hot Block Radio, e ne approfitto per insomma comunicare che stiamo realizzando anche tantissimi corsi rivolti ai docenti. Lo facciamo grazie al PNRR, in particolare al DM66, laboratori per docenti per la didattica digitale integrata. Il decreto è pensato per la formazione alla transizione digitale per il personale scolastico scolastico, ed è giusto proprio che i docenti siano al passo con i tempi, imparino le moderne tecnologie per utilizzarle al meglio come strumenti didattici. Ecco, proprio per questo nasce il DM 66 e la nostra proposta, che è quella del podcast come strumento di didattica, no? È una proposta che facciamo con Fondazione Media Literacy, un progetto di formazione alla transizione digitale, un corso, un laboratorio per porre l'attenzione sull'utilizzo del podcast come strumento didattico fruibile tramite i fondi del PNRR. Il progetto si compone di due fasi: la prima parte è costituita da un corso per un primo approccio al podcasting, quindi dalla scelta dei ruoli, la conoscenza della strumentazione tecnica, i software di registrazione e di post produzione, e poi il focus sulla scrittura di contenuti parlati, sulle tecniche di speakeraggio fino alla pubblicazione del contenuto. Poi in una seconda fase invece i docenti avranno la possibilità di mettere in atto le conoscenze apprese attraverso un laboratorio per la produzione di un podcast vero e proprio.
Tutti sanno 1984, vengo al mondo d'estate. Tutti sanno, Dio mi parla nel sonno, mi dice hey boy, guarda che ora tutti sanno. No, me, no, me, no, me. Ora tutti sanno. No, me, no, me, no, me. S-A-L-M-O. Puoi odiarlo a morte, puoi gridarlo forte, ora tutti sanno che no, me, S-A-L-M-O.
Ascoltando la giusta frequenza. State ascoltando la giusta frequenza.
In onda su Radio Zainet, Radio Jeans e Hot Block Radio.
Vedi, mi sentivo strano, sai perché? Stavo pensando a te. Stavo pensando che. Che figata andare al mare.
15:28, torniamo in redazione con una nuova rubrica, Tommy, dedicata al mondo dei libri e della lettura.
Esattamente, abbiamo preparato per voi una serie di rubriche nuove che d'ora in poi riempiranno la giusta frequenza, e volevamo cominciare lunedì con un tocco di cultura, ma comunque una cultura che riguardasse più che altro le abitudini dei ragazzi, che abituati magari a non leggere, a leggere spesso sì la narrativa, ma una narrativa anche particolare come quella delle graphic novel, che ha sempre più preso piede, ecco, se vogliamo, all'interno delle abitudini letterarie. Però prima volevo parlarvi di come sono stati questi giorni a Più Libri Più Libri, appunto la fiera della piccola e media editoria dove mi sono recato in questi giorni, e devo dire si sono registrati dei bei numeri. Infatti gli stessi numeri del 2023 si sono ripetuti. Più Libri Più Libri si è chiuso con 115.000 presenze, devo dire, nonostante purtroppo in questi giorni siano anche venuti fuori dati non proprio eclatanti riguardante al calo della lettura nel 2024 per gli italiani. Infatti ci sono meno lettori e peggiori qualità, come riporta l'ANSA. Il 30% dei lettori di solito legge in maniera frammentaria e si dedica a questa attività solo qualche volta al mese, se non qualche volta all'anno. E allora, perché non prendere la palla al balzo e non parlare allora dei libri, non parlare delle abitudini dei giovani, con fumetti interessanti che spaziano tra tante tematiche. Può essere il fantasy, può essere la guerra. Il bello del fantasy, anche al bello delle graphic novel, proprio perché c'è questa arte divisa tra lettura e disegno, può spaziare veramente tra tantissimi generi e tecniche. E allora partiamo con il primo fumetto di cui voglio parlarvi, un fumetto che ho amato moltissimo, Gli ultimi giorni di luce di Billy Scott, dell'autrice britannica Zoe Togurud. Di cosa parla questa storia? Billy Scott è una ragazza molto giovane, un artista che vuole trovare la sua strada nella vita e si dedica con tutto l'impegno a quello che ama, ovvero l'arte, in questo caso la pittura. Dimentica però di vivere attraverso quest'arte, che diventa quasi un'ossessione. Dimentica di stare con gli amici, dimentica di stare con la famiglia, si chiude nel suo studio studio per dipingere. Finalmente la grande proposta arriva, riesce a sfondare, viene contattata da una galleria d'arte che gli dice: preparaci 10 pezzi, preparaci 10 quadri e vedremo di farti protagonista della nostra mostra. Ma quando finalmente il momento arriva, per Billy Scott arriva anche una disgrazia. Una notte subisce un'aggressione e gli provoca questa aggressione il distacco della retina, e gli viene data una tremenda notizia che la condizionerà per sempre: tra 2 settimane l'autrice di questi quadri diverrà cieca. E da quel momento in poi Billy Scott che cosa cerca di fare? Entra in una specie di stato dapprima depressivo, ma poi cerca di cogliere il tutto per tutto. Parte per Londra, prende un treno, cerca di raggiungere questa città in tutti i modi possibili e dipingere così i suoi 10 ritratti, le sue ultime opere che può realizzare visivamente. Ma più la malattia avanza, più Billy Scott capisce che prima ciò che non vedeva era la vita intorno a sé, e anche se sta perdendo progressivamente la vista, sta acquistando qualcosa di più profondo. Vede per la prima volta qualcosa di importante, qualcosa che prima non aveva colto e che adesso invece proprio questa condizione che la sta per colpire gli fa capire. Ora, questo è un fumetto molto interessante, è un fumetto sulla speranza, la protagonista è giovane come lo possono essere i ragazzi che ci ascoltano, è un fumetto che invita a cogliere il carpe diem, un fumetto che invita a sì inseguire le proprie passioni, ma non fare in modo che diventino un idolo, perché noi possiamo essere appassionati del nostro lavoro, possiamo essere appassionati di sport, possiamo essere appassionati di semplicemente di quello che ci piace, ma ciò che ci piace spesso e volentieri può diventare una maledizione, può diventare un idolo. Se ci rinchiudiamo in noi stessi, poi non ne caviamo fuori niente di buono, solo condividendolo si arriva a qualcosa. Billy Scott fa una corsa contro il tempo, incontra persone marginali, come lei si è sentita emarginata per la sua passione, ma incontrandole, incontrando tante persone diverse, le sente affini. Lei stessa scopre alla fine di avere uno scopo, e nonostante questa condizione che appunto la farà diventare irrimediabilmente cieca per tutta la vita, lei alla fine arriva a una conoscenza profonda di se stessa, dell'arte e soprattutto delle persone, riesce a trovare speranza. Quindi è un fumetto che invita a cogliere la speranza in tutto ciò che la vita ci può riservare, anche in quello di dannoso, perché sì, arrivano le difficoltà per tutti, ma è il modo in cui le affrontiamo che poi ci portano a, diciamo, sfidare noi stessi e le nostre convinzioni per puntare sempre più in alto. Veniamo a un altro fumetto, anche questo è un fumetto che ho molto amato leggere, ovvero Morgana, scritto da Simon Canzara e Stephen Fert. Allora, quest'opera è una riscrittura, io adoro quando ci troviamo di fronte spesso a delle riscritture storiche, e questa storia riscrive il ciclo arturiano. Morgana è la famosa fata Morgana di cui Merlino era innamorato, insomma tutti conosceranno il periodo medievale, Re Artù, Excalibur, la spada della roccia, Camelot. Ma che cosa racconta questa storia? Di una Morgana a cui è stato tolto il potere. Morgana era lei che doveva salire al trono d'Inghilterra e diventare la regina di Camelot, un trono che però gli è stato sottratto dal malvagio Merlino, che ha fatto diventare Artù il vero re di Camelot. E si arriva ad uno scontro, si arriva a uno scontro in cui Morgana da bambina viene coltivata, viene, diciamo, gli vengono insegnate le arti magiche da Merlino, che però ha uno scopo malvagio, e Morgana cerca di conquistare ciò che un tempo era suo, ed è lei a provocare tutta la storia che in realtà conosciamo di Re Artù. La Tavola Rotonda, in realtà si scoprirà, non erano quei santi cavalieri che noi ben conosciamo, che servivano la religione, che servivano il popolo ed erano nobili ed erano animati da buoni sentimenti, tutt'altro. Morgana ci porta in uno scenario da incubo, da brividi, in cui i cavalieri della Tavola Rotonda altro non sono che dei marrani che vanno in giro a saccheggiare, a compiere cattive azioni solo per il proprio tornacontro, mentre lei è quella che merita di regnare, lei è la vera regina che lotta contro i soprusi e soprattutto per dare veramente risalto a una figura che nell'epoca medievale era bisprattata, ovvero quella della donna. Con questa riscrittura, quindi abbiamo un racconto femminista, un racconto in cui Morgana si pone a simbolo di tutte le donne che non venivano considerate nel Medioevo, ma continuamente appunto rinchiuse magari in torre d'avorio, che non avevano diritti. Ecco, Morgana si pone come simbolo di queste donne che vogliono e a cui spetta la libertà, lontane dai soprusi degli uomini. Il mago Merlino finisce per diventare una vera e propria figura negativa che vuole irretire Morgana solo per il suo tornaconto, solo per i suoi piaceri. Lui è innamorato, ma il suo è un amore malsano, malato, che appunto non potrà mai conquistare. Morgana è una donna indipendente, cresciuta con le armi, cresciuta da un padre che la voleva bene, che la voleva diversa da tutti gli altri, proprio perché un giorno sarebbe stata destinata a regnare. È lei la vera detentrice di Excalibur, ma il suo potere è anche una maledizione che ci sarà per sempre. Quindi Morgana è sì un personaggio negativo all'interno di questa storia, ma in realtà è un personaggio positivo proprio per quello che può ispirare negli altri, soprattutto nelle donne, ed è una riscrittura interessante perché una storia ci viene sempre raccontata in un modo e tramandata attraverso la scrittura, ma se noi ci fermassimo davvero a guardare la storia come era un tempo, a magari come veniva tramandata in maniera orale, ci accorgeremo che è ben diversa. Non tutto quello che ci arriva dal passato è necessariamente veritiero, ci sono storie che vanno esplorate, studiate, e chissà che quella di Morgana, certo, storia di fantasia, ma comunque non mantenga comunque un fondo di verità. L'ultima storia di cui voglio narrarvi è Le Mantidi, un fumetto italiano questa volta di Sara De Albera, che è qui alla sua prima opera. Sara De Albera ha costruito un'opera molto interessante e veramente senza tempo, o meglio, chi legge l'opera potrebbe collocarla all'inizio del Novecento, ma le tematiche si mantengono vive e attuali sempre. Che perché questo titolo si chiama così? Si chiama Le Mantidi. Siamo all'interno di una cascina, la cascina a tetti lupa, in cui all'interno di questa cascina vivono solamente donne. Ma perché ci vivono solamente donne? Perché osteggiano i maschi, osteggiano gli uomini, e in questo caso Caterina, la protagonista, viene cresciuta in questa cascina, lontano dagli uomini, lontano dal mondo, non ne esce mai. Ha solo un amico, che è un bambino con cui gioca tutti i giorni, ed è l'unico maschio presente nella cascina. Peccato che un giorno questo bambino purtroppo faccia una brutta fine, e Caterina si ritrova senza un amico e a crescere da sola, circondata da queste nutrici che le vogliono bene, vogliono solo il suo bene. Ma di cosa si rende conto appunto Caterina? Che c'è un mondo là fuori, c'è un mondo oltre la cascina dove lei può andare, esplorare, dove gli uomini non sono così malvagi come sembrano, e forse c'è un mistero legato a questa cascina che appunto Caterina dovrà scoprire. Avrete capito ovviamente che il riferimento del titolo Le Mantidi fa riferimento alla mantide religiosa, che è un insetto che in natura, dopo che si è accoppiato con il maschio, lo uccide e gli stacca la testa. Ecco, questa è una metafora estrema. Che cosa ha voluto fare qui l'autrice? Raccontare un'estremizzazione, perché in un'epoca così importante in cui si parla appunto di violenza di genere, anche questa è una storia di violenza di genere in cui le donne fanno scudo, vanno a stare insieme, ma si rinchiudono dal mondo, si rinchiudono in questa cascina per sfuggire ai soprusi che potrebbero accadere loro. Ma questo porta a un'estremizzazione, porta a qualcosa di diverso. Caterina vuole uscire dal mondo, conosce un uomo, un ragazzo di cui si innamora e capisce che non tutto è quello che gli hanno raccontato è veritiero, che ci può essere una scelta, ci può essere una scelta di rispetto da parte degli uomini, che non tutti sono così, e che comunque non ci devono essere gli estremi, che i diritti vanno bene per tutti. Il problema è che all'interno di questa storia le donne sono portate appunto ad uccidere anche i neonati, figli maschi, proprio perché li considerano il male. Quindi questa storia di estremizzazione è una storia che fa capire quanto sia anche la nostra epoca un'epoca in cui i diritti bisogna ancora fare tanta strada, devono essere rispettati. È una storia, se vogliamo, fantasiosa, senza tempo, ma che è attuale proprio per queste tematiche che non bisogna mai infangare, bisogna tenere conto dei valori che ci sono stati inculcati e che devono essere portati avanti. E Caterina Serena compirà una scelta importante, che ovviamente non vi voglio dire perché sennò vi andrei a spoilerare il finale. Sappiate solo che può essere identificata Caterina come un'eroina dei nostri tempi, che fa le sue scelte in maniera autonoma, tenendo conto quali sono ovviamente i mali del mondo, ma capendo che lei stessa li può sanare in un modo che appunto vi voglio ottenere per quando leggerete voi il libro.
Bella, mi piace questa nuova rubrica dedicata ai fumetti, le graphic novel. Senti Tommy, spesso quando si parla di graphic novel, di fumetti, c'è un po' un accenno dispregiativo, no? Rispetto
purtroppo
ai lettori magari di romanzi, di saggi, cioè si guarda ai fumetti così un po' come una lettura di serie B. Sicuramente è una lettura più facile, questo indubbiamente, perché c'è il supporto delle immagini, perché se vuoi è più scorrevole, però è una lettura a tutti gli effetti e una cultura a tutti gli effetti anche di alto, altissimo spessore.
Esattamente, anche perché il fumetto stesso può raccogliere delle tematiche sociali molto interessanti. Io proprio ieri sono stato a Più Libri Più Liberi e ci sono stati vari incontri dedicati al fumetto come contenitore sociale, se vogliamo, storie che narrano la quotidianità, la precarietà. Anche se vogliamo, ecco, citiamo un fumettista che tutti magari adorano e leggono, prendiamo un Zero Calcare che tutti conoscono per le serie TV e tutte quelle stesse tematiche che voi ritrovate di socialità, di precariato, di violenza o semplicemente storie di immigrati vengono narrate da Zero Calcare. O pensiamo a tutte le opere dedicate al Kurdistan. Diciamo che i fumetti assurgono a emblema di cosa accade nel mondo. È una lettura un po' bisprattata perché purtroppo viene considerata una lettura minore, ecco, proprio perché c'è questo supporto delle immagini. Si pensa alla narrativa come un'arte superiore, ma dimenticano appunto che graphic novel significa appunto romanzo grafico. Anzi, c'è una lista che il Times redige tutti gli anni sui migliori fumetti usciti durante l'anno, e anzi il Times fece una famosa lista alle opere più importanti del XX secolo, e tra queste c'è anche un fumetto, una graphic novel, Watchmen di Alan Moore, che se non lo conoscete è un fumettista che dovete assolutamente recuperare, che ha scritto anche V per Vendetta, un'opera da cui è stato tratto un film molto bello.
Va bene chiamarli fumetti o anche qui c'è la teoria per cui magari un termine è più insultante di un altro, bisogna utilizzare graphic novel?
Allora, io magari preferisco usare graphic novel, ma tranquillamente anche tra i non esperti si può usare tranquillamente la parola fumetti. Poi bisogna usarla magari riferente alle culture giuste. Per esempio, se pensiamo ai manga semplicemente vuol dire fumetto dal giapponese, tutto qua. Quindi quando magari dico, entro in una libreria specificatamente adibita a vendere i manga, dico salve, vorrei un fumetto. Ora non è che ti guardano male se lo dici, tanto quello vuoi, tanto manga vuol dire. Però in ogni caso ci sono molti puristi che pretendono di usare i tecnicismi giusti, ecco, ma più di tanto non si infervorano.
Senti, io una cosa la devo dire, ogni tanto capita di... Io non sono una lettrice di fumetti, premessa, non per un senso di superiorità, ma semplicemente non mi hanno mai appassionato. È una lettura che proprio non riesco a fare, cioè non riesco a seguirle, non mi riesco a far catturare da un fumetto. Chi non è appassionato di fumetti e ne apre uno ha un po' il senso del ridicolo, questo lo dobbiamo dire, no? Cioè leggi ouch, bing, bang, boom,
esatto.
Tutti noi sono onomatopeici che ci sono necessariamente nei fumetti, e un po' si ha questo senso di ridicolo. Un consiglio per chi si approccia per le prime volte alla graphic novel, al fumetto, al manga, magari non è appassionato, no? Non appartiene a questo mondo, come fare a prenderlo sul serio e appassionarsi? Cioè un modo, oppure semplicemente si tratta di attitudini? C'è chi ama il romanzi, così chiama i graphic novel, così chiama i saggi, e semplicemente sono generi diversi che non tutti apprezzano.
Allora, io sono il primo che tempo fa non si appassionava ai fumetti, mi chiudevo all'interno delle mie opere narrative, e poi ho incontrato persone giuste che mi hanno aperto a questa passione. Di solito, se volete aprirvi, fidatevi più che altro di chi conoscete già e che le adora. Anche per la musica, così come per altri sport, cercate qualcuno che sia più appassionato di voi all'interno di questo mondo e che vi ci trasporti. Io ho avuto questa fortuna. E poi un altro consiglio: seguite quello che vi piace. Non tutti i fumetti magari sono un conto, se si parla di Topolino, lì ci sono sempre questi linguaggi onomatopeici, ma al di fuori di quelli ci sono fumetti che possono trattare di qualunque tematica, che può essere
tipo... A me cosa mi consiglieresti? Dove mi consiglieresti di partire?
Allora, dipende da... Non so se ti piace il true crime o altro, no, mi sa di no. Cosa che no. ti piace a te?
Vabbè, che non mi conosci.
Ho capito, ma mi serve qualcosa di più specifico.
Beh, sono appassionata di sport, di lettura, sono appassionata di saggi, mi piacciono, cioè se devo indirizzarti su un genere di libri, mi piacciono molto i saggi di inchiesta, poi mi piacciono romanzi sia classici sia invece un pochino più moderni.
Ok. Si può partire anche dai romanzi, dai fumetti che riproducono in formato narrativo i romanzi magari che tu più hai letto e adorato,
ecco,
dell'infanzia.
Però per esempio questo per me sarebbe ridicolo,
no.
Cioè se io mi devo leggere, l'altro giorno eri in redazione con la Divina Commedia, fumetto,
esatto.
Sì, non sto assolutamente sminuendo l'opera, però per chi non è appassionato al genere e vede la Divina Commedia, fumetto, dico non lo leggerò mai, cioè non mi può attirare di meno.
Esatto, questo è più un caso per noi italiani, però mettiamo questo, metti che a scuola tu sei uno studente che vuole approfondire e studiare la Divina Commedia, quanto mi avrebbe aiutato a me avere,
sì,
questo fumetto rispetto,
sì,
a che studiare, sì, i canti di per
quello
sé.
Sicuramente sì, quello sicuramente sì, però non devi essere appassionato di della Divina Commedia.
No, certo, però magari tutte queste opere che vengono riproposte è anche un modo per avvicinare i bambini alla lettura. Io che
sì,
da bambino non leggevo, mi davano
alcune
opere.
Questo è un tuo modo un po' di sminuirlo, allora, cioè se tu dici è un modo per avvicinare,
no,
i bambini.
È un modo per iniziare, poi per i bambini, poi dopo che raggiunge la maturità artistica puoi anche leggere opere molto più splatter, molto più violente, che hanno a che fare con tematiche sociali come l'ambiente, la guerra. Proprio un grande autore di cui vi proverò a parlare in futuro è Joe Sacco, che non è solo un fumettista, è anche un giornalista d'inchiesta che è andato in molteplici luoghi del mondo, e questo si ricollega a un'altra rubrica che vi ripresenteremo, ovvero quella dei conflitti dimenticati, latitudini del silenzio, che è andato in tutti i luoghi del mondo, in tutte le guerre, se vogliamo, dimenticate, e lì ci ha scritto le migliori graphic novel, le ambientate a Gaza, in Palestina, è andato durante la guerra in Bosnia a vedere che cosa succedeva nei campi profughi, quindi è un modo anche il giornalismo di porre strade diverse per come guardare a un fenomeno con occhi nuovi, perché sì, è vero, le parole danno molto, ma vederle in maniera visiva dà ancora di più, come quando vai a vedere una mostra artistica e ti dicono guarda quest'artista come ha voluto ritrarre la guerra in questo modo. Magari, ecco, prendete un'opera di Dalì che riproduceva un telefono rotto e vedeva tutti gli orrori della guerra, le bombe cadute, le rappresentava in un modo tutto suo. Quanto dà meglio visivamente di quanto le parole possano fare a volte? Perché sì, ci sono parole poetiche o d'inchiesta che possono far rabbrividire e darci sensazioni, ma a volte guardare qualcosa di visivo può fare ancora più male di quanto possano farlo le parole. Questo è un incentivo.
Una pausa musicale con Gali, Casa Mia, e poi torniamo alla giusta frequenza.
Il prato è verde, più verde, più verde, sempre più verde, sempre più verde, e il cielo è blu, 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 molto più blu, ancora più blu.
Ehi, ma che ci fai qui da queste parti? Quanto resti e quando parti? Ci sarà tempo, dai, per salutarci, non mi dire che ho fatto tardi. Siamo tutti zombie col telefono in mano, sogni che si perdono in mare, figli di un deserto lontano, zitti, non ne posso parlare. Ai miei figli cosa dirò? Benvenuti nel Truman Show. Non mi chiedere come sto, vorrei andare via, però la strada non porta a casa, se la tua casa non sai qual è. Ma il prato è verde, più verde, più verde, sempre più verde,
sempre più verde,
e il cielo è blu, 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 molto più blu,
ancora più blu.
Non mi sento tanto bene, però sto già meglio. Don't go.
la mia zona. Mi manca il mio quartiere, adesso c'è una sparatoria. Baby scappa via dal dance floor, sempre stessa storia. Di alzare un polverone non mi va. Ma come fate a dire che qui è tutto normale? Per tracciare un confine con linee immaginarie bombardate un ospedale. Per un pezzo di terra o per un pezzo di pane non c'è mai pace. Malgrado è verde, più verde, più verde. Sempre più verde.
Sempre più verde.
E il cielo è blu, blu, blu. Molto più blu.
Ancora più blu.
Non mi sento tanto bene. Però sto già meglio.
Il pezzo di Gali, no? Che tanto ha fatto parlare, esatto. Allo scorso Festival di Sanremo, quest'anno già hanno messo le cose in chiaro, ha fatto Carlo Conti, ha detto non si parlerà di politica, no? Come se fosse o di questioni umanitarie, come se fosse un peccato farlo. Ecco, noi ci riagganciamo a questo perché è da poco uscito, iniziate a trovarlo proprio in questi giorni nelle scuole superiori italiane, c'è una copia in ogni scuola superiore italiana, la rivista Zainet da 27 anni nelle scuole, la rivista scritta da studenti e studentesse. Questo mese la copertina è dedicata a Gaza, un bellissimo scatto, bellissimo, terribile scatto, ma veramente parlante, di un fotoreporter palestinese, Aitman, dell'agenzia AP, che ci ha generosamente messo a disposizione questa foto veramente atroce. All'interno abbiamo intervistato Federica Iezzi, che è una chirurga pediatrica di Medici Senza Frontiere. Quando l'abbiamo intervistata era appena tornata da Gaza, ora da pochi giorni è tornata proprio lì. C'è stata 11 volte, questa è la 12esima, anche se insomma non sempre è stato facile, perché ovviamente per arrivare a Gaza bisogna avere l'ok da parte di Israele, che più volte gliel'ha negato. Federica lavora metà anno in Italia e metà anno in missioni umanitarie, le ha viste tutte, perché negli ultimi 10 anni ha lavorato veramente in quasi tutti i contesti di guerra: la Siria, la Libia, lo Yemen, la Somalia, ancora tanti altri. Ma parla di Gaza come una guerra senza precedenti. Le abbiamo chiesto, è vero che è diversa dagli altri? Dice no, usa una parola ancora più forte, è senza precedenti.
Tienimi la mano. Sorride, respira.
E allora andiamo a leggere l'intervista, che potete sfogliare insieme a tutti gli altri contenuti anche nella versione online di Zainet. È sfogliabile tramite un abbonamento da un prezzo veramente simbolico, che naturalmente è un modo per sostenere anche i nostri progetti di media literacy all'interno delle scuole. Le ragazze, in particolare Giusy Castaldo e Giulia Ceci, che hanno 17 e 18 anni, le hanno chiesto come sei diventata medico in contesti di guerra, e la dottoressa di Medici Senza Frontiere dice: sin da quando ero piccola e mi chiedevano che lavoro avrei fatto da grande, dicevo che avrei voluto curare al cuore i bambini in Africa. Ho sempre fatto azioni umanitarie sin da quando avevo 19 anni e sono partita per il Burkina Faso al primo anno di medicina. E poi la domanda che vi anticipavo prima: hai vissuto tantissime guerre, è vero che Gaza è diversa? E Federica ha risposto: uso un'altra parola che è ancora più grave, è senza precedenti. Ogni guerra è diversa, ma in questo caso si è perso il concetto di diritto umanitario internazionale. Non c'è alcun rispetto per i civili, i rifugiati, i feriti. Perché mai un paese dovrebbe rispettare le regole se oggi Israele non le rispetta? Si è creato un grandissimo precedente, perché parliamo di una guerra genocida, ed è senza precedenti anche per la gamma di ferite cui si assiste. Io qui vedo bambini colpiti con colpi di precisione a testa e collo. E non parliamo di casi isolati. Ne arrivano 4 al giorno tutti i giorni, colpiti da proiettili che causano un foro d'ingresso ma non di uscita. Questi proiettili esplodono dentro il corpo dei bambini. È una guerra che non ha rispetto proprio per l'umanità. E non è vero che non si può fare nulla. In Sudafrica, per esempio, per contrastare il regime di apartheid, l'Organizzazione delle Nazioni Unite aveva bannato il paese per anni, e anche una volta risolto il problema c'è stata una rivalutazione e poi un reintegro. Questo è un metodo da utilizzare, dice Federica Iezzi di Medici Senza Frontiere. Se ad un'azione criminale non corrisponde una punizione, non ci sarà mai giustizia. Sanzioni e rottura dei legami economici e finanziari sono delle soluzioni da mettere in atto.
E tra le altre domande, una che appunto ha incuriosito le studentesse è: hai usato la parola genocidio perché? Perché, questo è da rimarcare, c'è un'indiscriminazione dei bombardamenti. Non vengono rispettati né gli obiettivi civili né le proporzioni. Non c'è distinzione tra civili e militari. Sono crimini di guerra. E alla domanda se c'è una storia che Federica non riesce a togliersi dalla testa, in realtà la risposta purtroppo è grave. Ce ne sono tantissime di storie. Gli vengono in mente però due fratellini arrivati all'ospedale di Al-Aqsa nel centro della striscia di Gaza, uno dei tre ospedali dell'intera striscia. Amina aveva 8 anni, Fares 4. Fares chiedeva dov'era Amina, ma non riusciva a riconoscerla nonostante fosse nel letto di fianco a lei, perché ricoperta di ustioni. Amina non poteva rispondere a Fares perché le ustioni avevano colpito l'apparato respiratorio. A Gaza, dice, continua Federica, ci sono 9.000 amputati senza protesi, futuro né possibilità di una chirurgia costruttiva. Non ci sono medicinali per curare le ustioni e in troppi muoiono per le condizioni igieniche. Si sta avvicinando l'inverno, ormai l'inverno è arrivato, appunto siamo a dicembre, ora che Federica è tornata in Palestina, e migliaia vivono in tenda con l'equivalente di un nostro scarico di water al giorno, per l'equivalente di 4-5 litri d'acqua, con cui fare tutto. Non c'è scarico e dai rubinetti esce solamente acqua salata.
Poi l'intervista prosegue, le ragazze Giusy e Giulia, 17 e 18 anni, hanno chiesto a Federica Iezzi di Medici Senza Frontiere se è vero che non ci sono farmaci e anestesie. L'ingresso dei farmaci è centellinato, dice Federica. Medici Senza Frontiere ha dei cargo al valico di Kerem Shalom, l'unico valico aperto. Le medicine vengono controllate una per una, non scatola per scatola, letteralmente una per una, e i controlli sono lunghissimi mentre il volume di pazienti continua a salire. Le medicine utilizzate non vengono reintegrate, non si fanno sprechi, si cerca di utilizzare un basso volume di medicine per l'alto numero di pazienti, e quindi c'è chi viene curato meno e chi in modo giusto. La popolazione pediatrica è quella che soffre di più. Si sono fatti anche interventi chirurgici con dei surrogati degli anestetici.
E ora una domanda che è attinente anche a quello che facciamo, ovvero il giornalismo. Il racconto dei media è attinente alla realtà? Diciamo che la risposta anche qui non è delle migliori, non è assolutamente all'altezza, neppure il mio lo è. Come faccio a farvi arrodiare l'odore della morte che si respira a Gaza, la paura della terra che trema ad ogni bombardamento, il ronzio dei droni 24 ore su 24? Non ci sono parole per descrivere il terrore negli occhi dei bambini. Non è una cosa umana. In buona parte dei media internazionali, e di quelli italiani in particolare, si sconta la confusione tra ebrei e Stato di Israele. Tantissimi giornalisti parlano dello Stato ebraico, equiparando uno Stato a una religione che per anni abbiamo perseguitato e nei confronti della quale c'è un forte senso di colpa. Criticare la politica di Israele non significa essere antisemiti. E c'è una domanda finale molto importante che ha posto Chiara, appunto: come si fa ad andare a dormire sereni nelle nostre vite ingiustamente perfette? L'unico modo è tornare a Gaza. La soluzione è non fermarsi mai e parlarne.
Ecco, questo è solo uno dei tanti contenuti che trovate all'interno della nostra rivista Zainet. La trovate in formato cartaceo in tutte le scuole superiori italiane, solitamente la trovate in aula docente o nella biblioteca scolastica, oppure la potete sfogliare nella versione digitale. Ci sono tantissimi contenuti naturalmente aperti e sempre scritti dai più giovani, ma la rivista naturalmente è leggibile tramite abbonamento, un abbonamento, ripeto, simbolico, che serve per sostenere un po' tutti i nostri progetti di alfabetizzazione ai media. All'interno di questo numero trovate anche le voci degli studenti che sono scesi in piazza, ci spiegano perché sono i giovani a scendere in piazza. Poi c'è un approfondimento invece che riguarda l'Europa e uno dei nostri progetti Ways of Europe che sta nascendo proprio in questi giorni. C'è la rubrica di scienza in questa settimana, in questo mese in particolare, le creme anticellulite funzionano, quindi insomma anche un po' di colore, e poi tanti progetti. Ad esempio vi raccontiamo il cortometraggio che stiamo realizzando a Rosignano in Toscana. Siamo arrivati in chiusura della nostra trasmissione, l'appuntamento con noi è a domani, la giusta frequenza torna tutti i giorni dal lunedì al giovedì dalle 15 alle 16, il venerdì invece c'è Jolly Roger, che è la puntata che realizziamo insieme a una redazione inclusiva con ragazzi con disabilità mentale, c'è tutti i venerdì dalle 17 alle 18, ma questo venerdì sarà posticipata di mezz'ora dalle 17.30 alle 18.30 perché racconteremo un evento speciale, insomma poi vi daremo naturalmente tutte le indicazioni. Intanto per ora l'appuntamento è a domani alle 15, Radio Zaino, Radio Jeans, Hot Block Radio, vi lasciamo ai palinsesti delle tre emittenti del nostro network, grazie Tommaso Di Pierro.
Grazie a te Chiaretta.
E grazie a voi che come sempre siete stati all'ascolto, ciao!